si stava cercando di costruire un embrionale movimento anticapitalista molto eterogeneo che insomma era ai suoi esordi, ma che comunque era sceso, aveva organizzato il corteo di i cortei di Genova, perché ricordo che il 19 luglio partiva proprio il corteo dei migranti, sì. Argomento sempre anche oggi molto attuale, per opporsi all'ennesimo vertice dei potenti della terra, ennesimo perché eravamo partiti da Seattle, quindi non era la prima volta che i potenti si riunivano e per decidere appunto sulla testa di degli altri miliardi di abitanti di questo mondo. Ricordiamo tutti che all'interno di quelle tre giornate abbiamo assistito e vissuto anche sulla nostra pelle la brutalità delle forze dell'ordine, che erano state dislocate in almeno 18.000 effettivi tra guardia di finanza, carabinieri, poliziotti, elicotteri, sommozzatori, ne abbiamo visti di tutti i colori. Abbiamo visto e subito cariche indiscriminate, soprattutto nella seconda e nella terza giornata, utilizzo di gas lacrimogeni con una composizione proibita, no, dalla Convenzione di Ginevra, quindi altamente tossici, pestaggi indiscriminati, arresti di centinaia di persone che sono state portate nella infame caserma di Bolzaneto, che si è prestata poi a divenire sede di umiliazioni, torture. Abbiamo letto centinaia di articoli e reportage che parlavano di questo. Poi abbiamo avuto, va bene, il barbaro assassinio di Carlo Giuliani, che penso sia indiscutibilmente l'atto più grave, più vergognoso che lo Stato ha svolto e ha messo in atto in quelle giornate, fino ad arrivare poi alla altrettanto infame irruzione all'interno della scuola Diaz, peraltro a cortei completamente finiti perché eravamo ormai in orario serale, le 9, le 10 di sera, irruzione motivata peraltro da prove false che sono state costruite ad arte dallo Stato, portate da poliziotti, no? I poliziotti hanno portato delle molotov all'interno dell'edificio che era adibito a ricovero anche notturno, no? Per i manifestanti, visto che c'erano persone, manifestanti che provenivano anche dall'estero, no? E quindi che si fermavano a dormire. E, sono state portate queste molotov e poi gli stessi ne hanno falsamente attestato il rinvenimento, e questo poi ha giustificato l'irruzione alla Diaz con i pestaggi feroci che ci sono stati. Anche qua abbiamo centinaia di fotografie e di interviste di coloro che erano lì, che poi sono state rilasciate successivamente, che ne attestano quanto è accaduto. Allora, gli stessi poliziotti che non a caso qualche giorno fa, proprio qualche giorno prima del pronunciamento del 4 novembre sulla estradizione o meno di Vincenzo Vecchi, sono stati promossi dopo essere stati condannati, no, per violazione dei diritti umani. Non solo non sono stati rimossi dal loro servizio, ma sono stati ulteriormente promossi, e questa è notizia di qualche giorno fa che magari poi riprendo a breve. Adesso finisco un attimo questo riepilogo, no, dei, sì, fatti. E quindi dopo il G8 di Genova è partito questo processo che è durato più di 10 anni, a carico essenzialmente dei manifestanti, e che ha visto, va bene, una sentenza di primo grado nel 2007 con la condanna di 25 manifestanti, una sentenza di secondo grado nel 2009 con il proscioglimento di 15, e quindi ne rimangono 10, no, tra cui anche Vincenzo Vecchi, condannati per un totale di 100 anni di carcere più o meno, quindi 10 manifestanti per 100 anni di carcere. Si arriva in Cassazione, siamo nel 12 luglio del 2012, 5 manifestanti tra cui Vincenzo Vecchi, vengono condannati, altri 5 rinviati a giudizio e poi condannati l'anno successivo. Allora, durante questo decennio di processo, che penso che non ci siano più dubbi, no, sul fatto che è stato un processo politico e lo rimane tuttora,
certo.
E abbiamo fatto come movimento ovunque centinaia di iniziative, raccolta di fondi, dibattiti, abbiamo parlato di Genova molto. Abbiamo fatto molta fatica, ci sono voluti molti anni per uscire da questa lente appannata che ha sempre, per molto tempo, ha letto questa vicenda attraverso l'ottica della divisione tra buoni e cattivi, che adesso personalmente mi sembra che sia un po' superata, che però ha pesato tantissimo. E poi ovviamente il livello repressivo che lo Stato ha messo in atto durante le giornate di Genova ha avuto degli esiti e delle ricadute sulla nostra capacità di organizzare iniziative politiche in Italia, che penso sia stata sotto gli occhi di tutti, no? Durante quel decennio sicuramente il messaggio repressivo ha avuto il suo esito, nel senso che c'è stata fatica, no? Nell'organizzazione di tutta una serie di iniziative.
Sì.
Allora, attualmente noi abbiamo ancora, giusto perché, per riprendere quello che dicevi tu all'inizio, siamo di fronte a un processo politico e a un accanimento dello Stato, abbiamo ancora compagni che per il G8 di Genova sono in affidamento, stanno scontando ancora misure di sicurezza, e in particolare abbiamo ancora un compagno che è stato in carcere a Vigevano, in Lombardia, fino a luglio, a questo luglio, adesso è stato spostato in una comunità dove però rimane comunque in un regime di carcere, perché comunque non esce da questa comunità, per cui è una vicenda che non riguarda ancora e solo Vincenzo Vecchi, ma purtroppo anche altri compagni. Va bene, lui ha fatto la scelta della latitanza, l'ha fatta sulla base del principio appunto che non è detto, no, essendo capaci di intendere e di volere, che sempre si debbano accettare delle condanne, soprattutto se hanno questo tipo di premesse, cioè se sono condanne di tipo politico, se frutto di un processo politico, e di reati come devastazione e saccheggio, che sono, come ha ben ribadito la Francia, appartenenti a un ordinamento giuridico che purtroppo affonda le sue radici nel fascismo, e peraltro anche attraverso l'accusa di concorso in devastazione e saccheggio, concorso che ricordo significa semplicemente non che tu hai commesso direttamente un fatto, ma che un reato magari eri nelle vicinanze quando è stato commesso questo tipo di reato. Allora, condanne costruite in questo modo, come il compagno Puglisi che ha ricevuto 15 anni di galera, possono, per aver partecipato al G8 di Genova, possono anche essere contestualizzate e messe in discussione. Allora, sulla base di questo, Vincenzo è entrato in latitanza. Poi è stato arrestato, come ben sappiamo, nell'agosto del 2019.
Scusami, su questo, sul concorso morale, diciamo che sono proprio degli istituti che vengono creati appositamente per arginare fenomeni di contrapposizione e di conflittualità sociale.
Assolutamente,
tanto per ribadirlo,
sì.
Insomma.
Sono reati che sono chiaramente utilizzati per reprimere le opposizioni sociali, insomma, la critica, eccetera, chiaro, sì, infatti si vede, ecco perché non smetteremo mai di sottolineare il fatto che questi sono processi squisitamente politici, sì.
Scusami, ci stavi raccontando appunto di Vincenzo, appunto, che ha fatto questa scelta della latitanza.
Viene arrestato quindi nell'agosto del 2019 in Bretagna, e perseguito da due MAE, come dicevi tu prima. I MAE sono i mandati di arresto europeo, no? Quindi internazionale, uno per i fatti di Milano, quindi per la partecipazione al corteo antifascista in opposizione al corteo di fiamma tricolore l'11 marzo del 2006, condanna che peraltro lui aveva già scontato ed esaurito, quindi questo MAE è stato annullato correttamente dalla Francia. Quindi lui viene incarcerato nel carcere di Rennes e poi rilasciato a novembre per un vizio di procedura formale, comunque con una richiesta da parte della magistratura francese di ulteriori informazioni sul MAE di Genova, perché risultava a loro lacunoso ed incompleto. A questo punto ovviamente il procuratore generale, che corrisponde al nostro PM qua, ricorre in Cassazione e a dicembre la Cassazione ribalta, no, la sentenza di Rennes e sposta il fascicolo in altra corte, che è la corte di Angers, no, quella in cui si è svolto il pronunciamento dell'altro giorno. Poi vabbè, c'è stato di mezzo il Covid, chiaramente, che anche lì, come ben sappiamo, sta creando situazioni pesanti, e quindi c'è stato ci sono stati dei spostamenti di date, eccetera. La corte di Angers si è poi riunita il 2 ottobre, quindi il mese scorso, e ha provveduto a pronunciarsi sulla estradizione sì o estradizione no di Vincenzo il 4 novembre, quindi arriviamo all'oggi. Allora, il pronunciamento del 4 novembre è stato dirompente, nel senso che la Francia che messaggio ci ha dato all'Italia? Ha sostanzialmente misconosciuto almeno l'80% del MAE italiano, perché non ha riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio, che non fa parte dell'ordinamento giuridico francese, o almeno sicuramente non nel 2001, perché sì, bisogna ovviamente contestualizzare sempre all'epoca dei fatti, quindi al G8 del 2001, e di conseguenza il messaggio, no, che io e che noi abbiamo letto, no, in questo pronunciamento è che il reato di devastazione e saccheggio non può avere patria, non può abitare all'interno dell'Europa, e secondo i francesi non può essere condiviso e quindi accettabile come reato all'interno di un mandato di arresto internazionale. Ecco perché taluni giornali, pochi devo dire, hanno anche titolato "Uno schiaffo per l'Italia". E questo pronunciamento, secondo noi come comitato, sia qui in Italia ma anche secondo i compagni in Francia, che hanno almeno costruito almeno una trentina di comitati in sostegno alla libertà di Vincenzo, è un pronunciamento su cui dobbiamo riflettere, su cui bisogna ragionare e probabilmente scrivere, fare delle iniziative e anche un po' ridimensionare, no, tutta una serie di cose. E quindi ecco, e però l'Italia, e ritorno all'inizio, come risponde, no? Cioè il fatto della promozione degli stessi poliziotti che sono stati condannati per aver appunto falsificato le prove, no? All'interno della Diaz, le Molotov, quello che si diceva prima, e che oggi sono stati promossi proprio qualche giorno prima, no? Del 4 novembre, ad ulteriori incarichi, oltre a non essere mai stati rimossi dal loro servizio, nonostante siano stati condannati. Allora è un messaggio che non va sottovalutato e che non è casuale, no? E che oltre misura ancora ci racconta, ci conferma che oggi la vicenda è gestita politicamente. La risposta dell'Italia alla Francia, che le dice guarda che il reato di devastazione e saccheggio a livello europeo non lo vogliamo, è ok, allora noi promuoviamo coloro che si sono macchiati anche di reato di tortura, perché alla Diaz questo è accaduto, e li promuoviamo. Allora io penso che anche questi due fatti vadano in qualche modo messi in relazione tra di loro. Ora, vabbè, cosa succederà non lo sappiamo, perché oltretutto ci stiamo addentrando in meandri giuridici che sono inesplorati, poco conosciuti anche probabilmente dagli addetti ai lavori, perché su un MAE non si era mai arrivati così avanti. Sicuramente sappiamo, perché è notizia di qualche giorno fa, che ancora il procuratore generale, quindi sempre l'alter ego del nostro PM, che direi che lì rappresenta gli interessi dell'Italia nel gioco giuridico, ha fatto ricorso. Sì. Ha fatto ricorso in Cassazione, e quindi questo pronunciamento della Corte di Angers verrà comunque rimesso in discussione, per cui la vicenda non è assolutamente finita. Certo, il pronunciamento ha comunque un peso, no? Nel senso che, ripeto, secondo noi è molto significativo. Poi è chiaro che adesso si ritorna in Cassazione e può succedere di nuovo di tutto. La Cassazione adesso sarà composta da 18 giudici e qui vedremo che cosa succederà. Dovrebbero riunirsi nel giro di qualche mese, però in questo momento non abbiamo ancora date sicure e certe. Ecco, questo è un po' lo stato dell'arte e il punto in cui siamo arrivati oggi.
Noi ti ringraziamo per questo quadro che ci hai restituito, e restiamo su quest'ultima notizia, cioè il procuratore che ha ricorso in Cassazione contro il no all'estradizione, per capire anche come vi muoverete da qui ai prossimi mesi, anche poi per rilanciare, insomma, per risentirci anche noi e capire insieme i prossimi passi.
Sì, no, infatti, assolutamente. Adesso stiamo cercando di coordinarci nella difficoltà del momento, che non ci rende facile l'agibilità e gli spostamenti, ovviamente.
Certo.
Però sì, ovviamente faremo delle iniziative e ci teniamo in contatto, così vi aggiorniamo e vediamo anche come va, come si evolve la questione.
Bene, allora noi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo da questi microfoni, mandiamo un grande abbraccio a te e un grande abbraccio della radio tutta a Vincenzo, e ci risentiamo a prestissimo.
Grazie, grazie a tutti voi, riferisco assolutamente.
Grazie tanto, un abbraccio, ciao.
Ciao, un abbraccio, buon lavoro, grazie,
ciao. Ciao, ciao, ciao.